un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Sentite il tema di oggi: crescere nel primo anno di vita. Abbiamo con noi il professor Massimo Agosti, professore associato di pediatria dell'Università degli Studi dell'Insubria, direttore del Dipartimento Donne e Bambino, direttore della neonatologia, terapia intensiva, neonatale e pediatria del Verbano. Giusto quello che ho detto, professore?
Giusto, buongiorno a tutti.
Però, professore, devo presentare un'altra persona. E poi abbiamo il nostro Dini, no? E quest'oggi sicuramente si farà valere su Rusconi, perché è nonno. E quindi, nonno di un bambino di quanti mesi?
Un mese.
Un mese,
l'altro ne ha 16.
Beh, quindi avrai domande, un mucchio di domande da fare al professore. Professore, Massimo Agosti, nominato professore di pediatria all'Insubria, 12 gennaio 2018. Notizia apparsa su Varese News. Dimmi qualcosa.
Buongiorno di nuovo a tutti. Grazie per l'invito innanzitutto, che mi fa molto piacere ed è un ritorno, perché ero già venuto qui qualche tempo fa e questa è la quarta volta e mi fa molto piacere essere qui con voi a parlare di bambini. Mi fa anche molto piacere quello che Rusconi ha detto, ovvero della nomina a professore associato all'Università dell'Insubria. È un onore, è stato un onore per me e anche una grande bella opportunità di poter ampliare quello che è un po' tutto il mio campo di interesse su quello che è il percorso nascita e quelle che sono le prime epoche di vita e tutta l'età evolutiva. Il poter contare sull'apporto di un'università moderna, giovane, un po' scattante la definirei, come l'Università dell'Insubria, con tanti bei progetti che ha in mente e che ha in cantiere, direi che per me è un grande sprone a continuare a lavorare bene, direi sempre meglio, per il bene dei bambini che nascono in quest'area.
Ah, una cosa mi sono dimenticato, professore: siamo in diretta e quindi tutti possono telefonare direttamente in radio e sentire e far domande direttamente al professore. Il numero, ricordo, 0332 264 266, ripeto, 0332 264 266. Vi ricordo anche l'indirizzo mail, che è info@rmf.it. Una domanda te la devo chiedere, ok, che è questa: ma nascono sti bambini o non nascono?
No, i bambini nascono, anche se in Italia e anche in Lombardia e anche nel territorio di Varese e provincia ne nascono di meno rispetto a 10 anni fa. Il dato è un dato per certi versi che desta anche un po' di preoccupazione, perché se noi prendiamo a livello italiano i nati di 10 anni fa erano circa 560.000, i dati dell'anno scorso ci dicono che sono nati 460.000 bambini in Italia. La Lombardia rispetta fedelmente queste percentuali: erano 105.000 10 anni fa, sono circa 85.000 l'anno scorso. Questo vuol dire che il cosiddetto tasso di fertilità di una donna in età fertile è diminuito a circa 1,1 bambino di media. Cosa vuol dire? Vuol dire che le donne partoriscono di media un bambino. Se c'è una donna che partorisce 3 bambini, se ha 3 figli, vuol dire che ce ne sono altre 2, sempre statisticamente, che non fanno figli. Questo è un dato che ci dà un po' di preoccupazione, perché i figli sono veramente il futuro. Adesso è chiaro che io lo dico da neonatologo e da pediatra, e quindi ho un conflitto di interessi in qualche modo.
Poi, però, professore, la media la tengo su alta anche io, nel senso che ho 2 nipotini, uno di 20 mesi, quell'altro di 1 mese, per
certo.
Cui...
Ma una freccia la sua a me, è una freccia, vede come sto sorridendo, perché mia figlia invece, niente. Ma gli extracomunitari, si parla tanto di questi extracomunitari che fanno molti figli.
Ma in realtà il dato degli extracomunitari non è aumentato negli ultimi anni, anzi, volendo, è anche un pochino diminuito. In un certo senso la crisi, penso, anche se non è un mio compito preciso questa valutazione, però la crisi che abbiamo attraversato ha fatto sì che l'Italia sia diventata meno attraente anche per gli extracomunitari, quindi il dato di aumento non c'è delle nascite extracomunitarie. Il dato della nostra azienda ospedaliera, dei tre punti nascita, che sono Varese soprattutto perché ha circa 3.000 nati, poi abbiamo Tradate con i suoi 600 nati circa e Cittiglio con i suoi 500 nati circa, il dato degli extracomunitari è intorno al 9%, quindi
non è
immodificato rispetto a prima, anzi un filo diminuito.
Dini, parliamo di latte?
Parliamo di latte, parliamo di allattamento al seno. Io ho letto recentemente, qualche giorno fa, in una rivista scientifica, un articolo a proposito del problema dello svezzamento, che diceva così: la dittatura del seno, benefici e integralismo, così l'allattamento divide le mamme in Italia. L'allattamento dà, lo svezzamento naturale dà dei grandi vantaggi,
certo.
Però purtroppo ci sono anche dei problemi. Ci sono delle donne che sono additate, che magari non vogliono.
Ecco,
lei cosa ne pensa?
Ma credo che, grazie per la domanda, perché è una domanda che coinvolge tantissime mamme, evidentemente. Credo che non si dovrebbe assolutamente né additare né dividere, ma il latte materno deve unire e deve semplificare. È chiaro che noi ci chiamiamo mammiferi, in inglese mammalians. Le parole non sono casuali, mammiferi, mammella, mamma, la desinenza è sempre tutta lì. Nasce un bambino che non casualmente è senza denti, i denti li mette verso i 6, 7, 8 mesi, con una spiccata tendenza a succhiare. Quindi ovviamente la natura prevede che il bambino si attacchi al seno della sua mamma. Il latte materno è per ogni specie, parliamo di quella umana, ma potremmo parlare anche delle altre specie di mammiferi, è assolutamente l'alimento principe nei primi mesi di vita, è inimitabile, è specifico per quel bambino lì. Pensate che cambia addirittura, non solo cambia di settimana in settimana, ma anche di giornata, anche nell'arco dello stesso giorno, ma anche nella stessa poppata. È più dissetante all'inizio e più saziante poi, quindi in realtà ti dà, è proprio un, noi lo chiamiamo che, un alimento dinamico, un alimento in evoluzione sempre.
Professor Agosti, tutte possono allattare?
In teoria tutte possono allattare, ci sono soltanto alcune, ma veramente minime, si contano sulle dita di una mano sola, controindicazioni per malattie molto gravi, molto importanti materne che controindicano l'allattamento, ma ripeto sono veramente malattie molto particolari che vengono valutate poi di caso in caso. Però benché l'allattamento materno sia l'alimento da consigliare in assoluto, assolutamente è l'alimento principe per almeno i primi 6 mesi di vita, se una mamma con tutta la sua buona volontà non riesce ad allattare è sbagliatissimo additare. Non esistono mamme di serie A o di serie B, chiariamolo subito. Esistono le mamme che possono dare con altrettanto amore un biberon laddove non ce la fanno a poter dare il loro latte. Quindi massima attenzione sul valore del latte materno, massimo aiuto che noi operatori dobbiamo dare e che la comunità in generale deve anche promuovere, perché spesso bisognerebbe anche partire dalle scuole medie inferiori, alle scuole medie superiori, parlando anche della validità del latte materno e dell'utilità di essere allattati. Però, se una mamma non riesce ad allattare, daremo un latte al biberon che cerca di essere il più simile possibile al latte materno.
Professor Agosti, però ci sono tantissimi casi di donne che fanno fatica. Vorrebbero allattare, ma spesso lasciano perdere, rinunciano, anche perché, e questo qualcuno me l'ha detto, trovano poca assistenza in ospedale, poca competenza, non vengono seguite bene, anche perché poi in ospedale nei primissimi giorni di vita viene fatta un'aggiunta di latte adattato e quindi in funzione di questa aggiunta poi piano piano la mamma va avanti con questa aggiunta e poi magari lascia anche il latte materno. Cioè, c'è questo problema oppure è un problema?
Questo è un problema che a livello generale c'è stato, diciamo, più negli anni 80-90. Negli ultimi 10 ma anche 15 anni si è molto ridotto, in particolare nel nostro centro non c'è questo problema, perché le aggiunte di latte a biberon che eventualmente vengono date soltanto in casi specifici e quando il calo ponderale è aumentato, quando c'è stato un calo eccessivo, e allora non possiamo certo mettere a repentaglio le condizioni cliniche del neonato. Ma guardi, da noi addirittura qualche volta c'è la lamentela contraria, qualche papà o anche qualche mamma che si lamentano che non diamo il latte sostituto del latte materno in un bambino perché teniamo troppo duro per promuovere il latte materno. Certo è vero quello che diceva lei prima, che va sostenuta la donna, va sostenuta dall'ambiente familiare, va sostenuta dagli operatori sanitari, e per questo noi dopo la degenza, perché da noi stanno 2-3 giorni, alla fine sta pochissimo, una mamma va via col primo figlio che è piena di dubbi, di ansie, di senso magari di non essere in grado di poter allattare o meno, per questo abbiamo da anni istituito un ambulatorio di allattamento materno, cioè queste mamme tornano per essere poi aiutate e sono molto supportate da questo punto di vista, quindi questo è un dato importante.
Professore, certe donne vorrebbero allattare ma non hanno latte, come pure certe donne prendono pastiglie per non avere il latte, questo è un problema grosso, importante.
Allora, la cosiddetta ipogalattia o agalattia materna in realtà è molto rara, si stima che sia intorno all'1%, quindi su 100 mamme 99 sono in grado di allattare da un punto di vista fisico, una mamma ha un'ipoagalattia. Solitamente sono mamme le cui mamme avevano fatto fatica ad allattare loro e così via, cioè c'è una, come dire, una competenza genetica in qualche modo, ma è molto raro.
Ma fino a quando una donna può allattare? C'è un termine, un anno, 3 mesi, 10 mesi, 4 anni? C'è gente, io conosco una persona che per 2 anni ha allattato.
Beh, 2 anni direi che è una misura assolutamente di tempo plausibile. Quello che vi rispondo per quello che penso io, che è esattamente quello che pensa anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi sono in buona compagnia, allattare esclusivamente al seno per i primi 6 mesi, poi proseguire, se possibile, se la donna ce la fa, non deve tornare a lavorare, o se torna a lavorare riesce lo stesso, per almeno fino all'anno di vita, con l'inizio delle pappe, con lo svezzamento, e poi dai 12 ai 24 mesi, se la mamma è contenta e ha stabilito una buona relazione ambientale familiare pur allattando, ben venga l'allattamento. Non c'è nessuna controindicazione ad allattare oltre 24, a non allattare fino ai 24 mesi, scusate.
La prima canzone, carissimo Enrico, che sia una gran bella canzone.
C'è chi fare l'amore gli piace farlo con chi gli pare. C'è chi ha bisogno di cambiare, una donna differente tutte le sere. C'è chi con la stessa più di un mese non riesce a stare, e chi continua a cercare, continua a volare come un'ape di fiore in fiore. Invece voglio dormire la notte vicino, voglio fare 15 bambini e passare la vita a lavare pannolini. E c'è chi passa il tempo a pensare alla sua donna ideale, che gli sia un po' mamma, un po' comica e magari anche un amante eccezionale. E se una donna lontana su qualche giornale non si rende conto che tutto quello che gli può servire nella donna che gli sta accanto. Che invece voglio dormire la notte vicino, voglio fare 15 bambini e passare la vita a lavare pannolini. l'amore va curato, continuamente rinnovato, come un figlio va educato, perché non cresca storto in casina. E ricorda sempre quando quello giusto l'hai trovato. Non lo lasciare, non lo abbandonare, il vero amore non va tradito. E invece voglio dormire la notte vicino, voglio fare 15 bambini e passare la vita a lavare pannolini.
Professor Massimo Augusti, vi ricordo, direttore del Dipartimento Donna e Bambino. Lo trovate a Varese, al Ponte del Sorriso. Si chiama così, professore? Ponte del Sorriso? No, come si chiama?
Si chiama Ospedale del Ponte.
Ospedale del Ponte. Stiamo parlando del crescere nel primo anno di vita. C'è una telefonata. Prego.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, io sono una mamma, ho bambini di diverse età. L'ultimo ha 7 mesi. Volevo farle un paio di domande. La prima è questa. Io ho visto questa cosa. Quando quelli più grandi portano a casa il raffreddore o anche una tosse banale, minima, il più piccolino basta che parta con un po' di tosse, di raffreddore, e mi arriva la bronchite. Quindi tutto l'inverno che io faccio antibiotico, aerosol e via dicendo. Volevo sapere il passaggio, cioè che la cosa si aggrava, non è piccoli, è sempre così scontato oppure c'è un modo per evitare che capiti questo?
Prego, grazie, professore. Grazie per la domanda. Ma direi che intanto essere un terzo genito espone evidentemente a questi rischi, perché un terzo figlio corre il rischio di avere quello che lei dice, che gli altri due portino a casa. Se poi, come mi sembra di aver capito, è un maschietto,
sì,
sapete che i maschi si ammalano prima e di più. Quindi le prime due sono due femminucce, giusto?
No, prima ci sono due gemelli.
Ecco. Quindi in realtà sul maschietto che è arrivato come terzo è preso un po' fra due fuochi. In realtà poi se ha 7 mesi adesso vuol dire che è nato alle soglie dell'autunno-inverno e quindi si è beccato tutto il periodo invernale, quindi con tutti i microbi da raffreddamento, quindi è stato più esposto, per così dire ha avuto più condizioni di rischio. È importante in questi casi qui cercare di umidificare sempre bene l'ambiente, fare frequenti lavaggi nasali e anche aerosol con soluzioni fisiologiche e tenere un pochino botta. In realtà va contemplato il fatto che ci si possa ammalare un po' di più. Questo va tenuto in conto.
C'era una seconda domanda, mi pare?
Sì, poi ne ho un'altra. I figli prima sono due gemelli. A differenza di questo che dorme tranquillo di notte, bravissimo, hanno un sonno veramente irrequieto, cioè continuano a svegliarsi,
sì.
Anche se le condizioni per cui metto a letto uno, metto gli altri sono le stesse, cioè bevono il biberone eccetera. Come mai il sonno di questi bambini, cioè, può essere così irrequieto? C'è qualcosa per tenerli più calmi?
Sono gemelli nati prematuri o sono nati a termine?
No, sono nati a termine.
Sono nati a termine, sono due maschietti o due femmine?
No, un maschio e una femmina.
Un maschio e una femmina.
Hanno 2 anni.
Ok. Allora, guardi, il mondo dei gemelli è un mondo molto particolare, anche molto, molto affascinante per certi versi, perché in realtà si pongono con i genitori in modo diverso rispetto al figlio unico. C'è solitamente il tema del gemello dominante, del gemello invece meno dominante, c'è il tema dei disturbi sia dell'alimentazione, anche se normali, però che possono essere prevalenti nella gemellarità, e anche del sonno. È abbastanza capita abbastanza che due gemelli possano avere dei disturbi del sonno. Lì bisogna valutare alcune cose fra lei e suo marito e ovviamente anche col pediatra poi di fiducia, riguardo anche al tipo di alimentazione che stanno facendo, alle modalità anche di addormentamento. Ed eventualmente qualche volta si può anche prendere in considerazione, perché con due gemelli più un terzo che ha 7 mesi, per la mamma può non essere semplice, devo dire, anche la possibilità di aiutare l'inizio del sonno con qualche integratore. questo può essere anche una opportunità. A 2 anni poi diciamo che il culmine è un po' dei disturbi del sonno, perché sono quelli che gli inglesi chiamano i terrible twos, i terribili 2 anni, no? Quando sono a quell'età lì sono un po' positivi, non hanno tanta voglia di seguire i consigli.
Sì.
Vero?
Giusto.
Giusto.
Ma senta, ma se io li metto a dormire insieme potrebbe essere meglio?
Allora, dipende se sono bambini che giocano molto insieme, se condividono molto, perché essendo un fratello e una sorella sono in realtà sono gemelli, poco gemelli, sono fratelli in realtà. Quindi in realtà sarebbe bene sempre tenere separate un pochino le strade, come sarebbe sia durante il sonno che durante poi anche il giorno, se vanno al nido per esempio.
No, sono a casa.
Sono a casa, ok? Sì. Va bene, quando andranno poi a scuola tenere separati i percorsi, magari nella stessa classe per quando vanno all'asilo o a scuola materna, ma quando andranno poi a scuola elementare sarebbe bene anche un po' separare i percorsi.
Perfetto, la ringrazio.
Grazie a lei, grazie a lei.
Arrivederci, salve.
Arrivederci.
Salve.
Latte, forza.
Ma, professor Agosti, lei prima ha parlato di latte, ha parlato di latte artificiale, ma il latte artificiale sostituisce nella maniera migliore il latte materno, cioè è completo, oltre a essere iperproteico, è completo in tutte le sue cose.
Il latte cosiddetto artificiale, che adesso lo chiamiamo latte adattato o sostituto del latte materno, cerca di riprodurre il più possibile le funzioni del latte materno. È chiaro che non potrà mai arrivare ad eguagliare un latte che è biologicamente attivo ed è stato creato dalla natura. Però devo dire che la tecnologia e l'industria alimentare da questo punto di vista specifica per il primo anno di vita è andata avanti molto. Lei diceva prima iperproteico, in realtà negli ultimi anni i latti proprio dei primi mesi di vita sono stati abbassati moltissimo di proteine per renderli più simili al latte materno, e questo per contrastare un tema che è l'obesità, il sovrappeso e l'obesità, che si registrava poi nei bambini più grandi e nei giovani adulti e negli adulti. Quindi in realtà sono state abbassate molto le proteine, sono state aggiunte delle sostanze scoperte dal latte materno e importate nel latte cosiddetto artificiale, quindi si sono avvicinati molto. Evidentemente non potrà mai eguagliare un latte che, come dicevo prima, è dinamico, cambia sempre, è l'unico cibo che un mammifero prende da un altro mammifero che è la sua mamma. Se ci pensate è incredibile.
Quindi il latte materno è meglio.
Assolutamente.
Ed è anche
sì. Quello
che riduce i rischi da grande. Lei ha parlato di obesità.
Certo.
Ha parlato certo. Di problemi tumorali, problemi.
Il latte materno dà dei benefici a breve, medio e lungo termine sul neonato, e a medio e lungo termine anche sulla mamma che allatta.
Sulla mamma che allatta, infatti.
Non aumenta di peso. Stamattina c'era questa mamma che mi dice quasi quasi telefono, dico beh telefona professore, questo non aumenta di peso e ha mi pare 8 mesi, qualcosa del genere, quindi lei allatta ma non ha, cioè forse un'altra telefonata, comunque no, prova a rispondere sì. Perché vedo che non è ancora passata.
Comunque no, il non aumento di peso dipende da quando interviene. A 8 mesi può essere assolutamente normale perché ha iniziato lo svezzamento, il latte materno magari non è più così quantitativamente presente, ma non è una controindicazione assolutamente il fatto di avere un po' di arresto ponderale per smettere di allattare. Quindi resistere sempre alla tentazione di dare subito un'aggiunta di latte al biberon.
Perfetto, c'è una telefonata, prego. Buongiorno.
Buongiorno, pronto.
Buongiorno, senta, pronto, dica.
Buongiorno.
Sono una nonna con tanti nipoti. Vorrei fare una domanda che non so se è pertinente. Niente, la questione Pidocchi, che stiamo lottando, anche sì. Se sono pulitissimi, se li continuiamo a seguire, però ogni 3x2 c'è questo problema.
Sì, buongiorno signora. Allora,
buongiorno.
La pediculosi, cioè i pidocchi, sono veramente un grande problema per mamme, nonne, per tutta la famiglia, perché in realtà sono molto frequenti, possono venire indipendentemente dalle puoi averli indipendentemente dalle condizioni igieniche, perché in realtà te li prendi in una comunità, sicuramente andranno alla scuola materna, al nido, e poi una volta che arrivano, pur con tutte le le prevenzioni, le pulizie, che sono pulizie locali e poi anche ambientali, che si devono tenere per un po' anche di mesi, possono andare e venire. Cioè, in realtà non riesci mai probabilmente a togliere tutte le lendini, oppure te le vai a riprendere poi in comunità, dove c'è un serbatoio, c'è una sorta di, non di passaparola, ma di passapidocchi, per cui i bambini continuano a passarseli. In realtà però, a fronte di questo, di tutto questo tran tran qui che le sto raccontando, la pediculosi non è una malattia importante nella nostra società e con i livelli di condizioni igieniche importanti che abbiamo noi. Quindi bisogna combatterli avendo fiducia che prima o poi andranno via, e cercando nei limiti del possibile di non usare troppo i prodotti quelli più forti, ma di usare magari i prodotti quelli un po' più, come dire, un po' più soft, che sono anche con meno effetti collaterali sul cuoio capelluto.
Ok. Grazie a lei.
Prego, buongiorno.
Vaccinazione, dai, vaccinazione.
Una cosa. Ci sono delle donne che non allattano, purtroppo. Lei cosa direbbe a queste donne che non allattano? Perché lei è favorevole all'allattamento.
Beh, io non posso non essere favorevole. Facendo neonatologo pediatra, il latte materno è un inno alla prevenzione, alla relazione fra mamma e bambino e tutto. Ma detto questo, se una mamma non riesce ad allattare, non può allattare per cause sue specifiche, che possono essere le più svariate, dico di stare tranquilla, perché si può dare con altrettanto amore un biberon. Non esistono mamme, ripeto, di serie A, di serie B. Esistono le mamme che accudiscono i loro bambini con quello che possono mettere in campo.
È meglio una mamma felice che una che allatta controvoglia.
Ah beh, questo sicuramente, perché manderebbe un senso negativo a suo figlio.
Professore, altra telefonata. Pronto?
Professore, buongiorno. Gentilmente desidererei fare una domanda. Posso?
Certo, vada.
La mia bimba, nata di 8 mesi, allo svezzamento ha manifestato un'allergia atopica alimentare, che ne siamo usciti alla maturazione dei 7 anni con grosse difficoltà. Chiedo quanto, essendo nata prematura di 8 mesi, possa influenzare il percorso anche di adulto?
Che alimento era? Era allergica a che cosa?
Beh, uova, mela e derivati.
Bene. Guardi, la prematurità in realtà impatta poco con l'allergia. Quello che impatta di più è la condizione favorente genetica, quindi la predisposizione, troppo precoce introduzione, cioè se questi cibi sono stati introdotti prima del 4° mese. Però a livello di letteratura scientifica, l'introduzione in tempi corretti e la prematurità non sono favorenti il discorso di una maggiore allergia. E se attualmente è guarita da queste intolleranze alimentari, l'impatto sulla vita futura adulta dovrebbe essere poco significativo.
Ok, grazie.
Grazie a lei.
Buongiorno.
Dobbiamo parlare di vaccinazione. Cioè, tutti ci chiedono questa vaccinazione, autismo, ma sai che c'è proprio una battaglia su questo? Vaccinazione. Sei d'accordo o non sei d'accordo, Massimo?
Assolutamente favorevole alla grande prevenzione che con le vaccinazioni tu puoi avere contro una serie di malattie. C'è stata tutta una polemica, l'abbiamo vista tutti, la nuova legislazione dal 1° gennaio del 2017, tutto quanto. In realtà cos'è capitato in Italia negli ultimi 20 anni? Che abbiamo perso un pochino il controllo sull'importanza delle vaccinazioni. La gente si è vaccinata un po' di meno, un po' male. E cos'è capitato? È capitato che se tu abbassi sotto il 95% dei bambini il tasso di vaccinazioni, il virus o il batterio cattivo, noi lo chiamiamo selvaggio, ritorna a circolare. Tu riesci a mettere in un angolino e a renderlo inattivo un germe se vaccini almeno il 95% della popolazione. Se ne vaccini di meno, il rischio ritorna a sussistere. Abbiamo assistito a dei casi anche molto molto brutti, anche fatali, ahimè purtroppo, di pertosse in bambini piccoli, di morbillo, ed è francamente inammissibile che in un paese come il nostro, con l'antidoto che è disponibile, possa ricircolare la pertosse o il morbillo, insomma.
Professore, vogliamo parlare subito di immunità di gregge. Lei ha parlato del 95%, che è la soglia,
certo,
per stare,
certo,
bene tutti, perché
certo,
il vantaggio è stare bene, e se c'è una vaccinazione sopra il 95%, siamo tutti, o perlomeno abbiamo una prospettiva migliore. Ecco, questa immunità di gregge che cos'è?
L'immunità di gregge è appunto quello che dicevo prima, il fatto di poter vaccinare estensivamente un ampio numero di persone, quindi fare la cosiddetta vaccinazione estensiva. Il 100% non riesci mai ad averlo per vari motivi, anche perché ci sono dei bambini che magari hanno delle malattie anche importanti o gravi. Sto pensando a un bambino che ha una chemioterapia in corso e che ha una diminuzione magari delle sue difese, e in quel momento tu non puoi vaccinarlo, ma lo devi proteggere proteggendo tutti gli altri, e allora lui risulta protetto. Ricordiamoci che uno si vaccina sempre per due motivi: per se stesso e per la comunità. Se io mi vaccino, proteggo me, ma proteggo anche voi, perché io non porto più in giro i germi. Mi chiedevate prima dell'autismo, mi ero dimenticato di rispondere: non c'è nessuna, sottolineo nessuna, correlazione fra nessun tipo di vaccino e l'autismo. Questa storia dell'autismo, che era sorta negli anni 90 per un articolo, peraltro poi che venne ritirato, e il medico fu pure radiato in Gran Bretagna, si rivelò totalmente falso.
Ci fermiamo un attimo perché il nostro Enrico ci mette una bellissima canzone ancora. Sentila, professore.
Tutto.
professor Massimo Agosti. Vi ricordo, professore associato di pediatria all'Università degli Studi dell'Insubria, direttore del Dipartimento Donna e Bambino e poi direttore della neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatria del Verbano. Parliamo di bambini nel primo anno di vita. E stavamo parlando, se non mi sbaglio, di vaccinazioni. Hai qualcosa da aggiungere ancora sulle vaccinazioni, carissimo? Oppure tu, Dini, hai una domanda da fare sulla vaccinazione?
Sì, io ho una serie di domande sulle vaccinazioni.
Prego, prego, prego.
Vorrei delle risposte sì. particolarmente rapide, sì. perché sono dei dubbi.
Sì.
Perché non è inutile vaccinarsi contro malattie che ormai sono state debellate?
No, è utilissimo, perché sono state debellate grazie alle vaccinazioni, anche grazie alle vaccinazioni. Quindi è un falso problema questo, se noi non ci vacciniamo ritornano.
È vero che i vaccini possono avere effetti dannosi a lungo termine, addirittura no. sconosciuti?
No, non si sono mai rivelate delle correlazioni con effetti negativi a lungo termine.
Il vaccino è contagioso?
No, in realtà il vaccino non è contagioso. Ci sono alcune vaccinazioni che danno una scarsissima probabilità di lievi contagi, ma insignificanti.
Un vaccino può essere inefficace?
Può essere inefficace se non è fatto bene, se non è fatto seguendo la schedula vaccinale completa, quindi con i richiami, eccetera. Ma se è fatto bene è efficace.
Quanto dura la protezione di un vaccino? Ci sono richiami?
Ci sono richiami e dura a lungo se uno segue bene appunto l'iter vaccinale. Se non lo segue bene, purtroppo la durata e la protezione può essere non a lungo termine.
Ci sono alcune persone vaccinate contro l'influenza che si ammalano ugualmente, come mai?
Durante l'inverno non c'è solo la sindrome influenzale, non c'è solo l'influenza vera e propria, e il virus influenzale ha 4 ceppi. Adesso il vaccino, quello che viene fatto recentissimamente, è tetravalente, quindi copre tutti e 4 i ceppi. Quindi in realtà, se uno si vaccina bene, si protegge per l'influenza. Certo, non viene protetto da tutte le altre cose, ma questo non è possibile.
Tanti vaccini somministrati in un'unica puntura non sono troppi e pericolosi?
Si sta riferendo soprattutto all'esavalente che viene fatta nel secondo o terzo mese. Sono 6 vaccini che si sostengono e si aiutano l'un l'altro. È un vaccino molto ben purificato, senza tiomersal, cioè senza mercurio, senza albumina, quindi in realtà è esattamente il contrario, si potenziano e non ha effetti collaterali.
Quindi professore, all'interno non ci sono additivi pericolosi, lei ha menzionato il mercurio,
no,
il formaldeide.
No, anche le minime quote di idrossido di alluminio sono insignificanti.
Ci sono effetti collaterali che possono comparire dopo la
vaccinazione? Ci sono effetti collaterali che sono momentanei, entro 24-48 ore, un po' di gonfiore nella sede di inoculo, che poi scompare, è una reazione febbrile in un 5% dei casi che si cura benissimo con i normali antifebrili.
Ma è opportuno parlare di reazioni avverse al vaccino oppure no?
Ma no, queste sono le normali reazioni che, ripeto, possono interferire nel 5-10% dei casi.
Ecco, dottore, io la carrellata...
Ammazza, che bella carrellata, bellissima.
L'ho completata.
Adesso cambiamo, dai, basta con queste vaccinazioni. Ogni volta che accendo la televisione...
Sull'obbligo dei vaccini, basta, siamo perfettamente d'accordo, fino a 6 anni a scuola.
No, anche oltre i 6 anni. Il concetto è che noi dovremmo, adesso vi è un obbligo anche per legge, ma noi dovremmo sentirci fortunati di poter vaccinarci e vaccinare i nostri figli e nipoti. Dovremmo forse pensare a quei popoli sfortunati che non possono vaccinarsi e che hanno una serie di effetti sì collaterali avversi della malattia terribili.
Quindi vaccinare vuol dire buona salute, vuol dire star bene tutti.
Vaccinare vuol dire, insieme a tante altre prevenzioni, parlavamo prima del latte materno o del suo sostituto migliore, possiamo parlare di far dormire il bambino a pancia in su nel primo anno di vita. Possiamo parlare di vaccinazioni, sono tutte le norme corrette per tirar su bene il proprio figlio.
Allora, adesso lei risponde a me velocemente. Ciuccio, fino a che età?
Direi, Ciuccio va molto bene se soprattutto il bambino ha le coliche intestinali, per esempio un bambino che piange molto e tutto quanto nei primi mesi di vita, magari eviterei i primi 20 giorni per non contrastare l'allattamento al seno, ma poi si può dare può essere un aiuto, viene chiamato anche pacificatore, pacifier, lo chiamano gli inglesi, questo ti dà l'idea che ogni tanto c'è bisogno anche di un armistizio fra mamma e bambino, perché anche questa povera mamma con il pianto del bambino fa un po' fatica. Non lo protrarrei, ecco l'errore magari di protrarlo a 2, 3, 4 anni, quei bambini lì col ciuccio in bocca diventa un po' problematico, diventa anche un po' problematico da un punto di vista ortodontico, sto parlando dei denti, certo, soprattutto del palato che si inarca troppo.
Animali in casa, gatto e cane, posso tenere il cane e il gatto?
Se tenuti bene e curati bene come devono essere, assolutamente sì, non vi è controindicazione.
Altra domanda, sono domande che mi hanno fatto stamattina, certo. Meglio il papà o la mamma che sta a casa dal lavoro?
Allora, per risposta secca, risposta secca la mamma.
Altra cosa, gravidanza e sigarette, cioè...
È un binomio che non può esistere.
E alcol?
Cioè, gravidanza o sigarette o alcol. No, sigarette e alcol sarebbe meglio mai, ovviamente, ma anche alcol, se uno intende mezzo bicchiere di vino rosso, va bene, uno lo può anche prendere, ma fuori dalla gravidanza. La gravidanza dovrebbe essere alcol free e fumo free.
Altra cosa, nido, quando affidare il bambino al nido?
Dipende, ovviamente è una risposta un po' a vario taglio, perché ci sono famiglie che sono obbligate a portare il bambino al nido anche a 6, 7, 8 mesi. Qualora ci sono i nonni, e questo non è per fare un piacere a voi due, ma il ruolo dei nonni nei primi 18 mesi è molto importante, soprattutto voi siete due nonni maschi, soprattutto il ruolo anche delle nonne in realtà.
Grazie, ma... professore, io sono nonno.
Ma... E io non lo sono, professore, ma apposta, è questa, anzi me la pagherà, perché settimana prossima non verrà qui dentro, così imparerà a tirare fuori il mio problema, ok? E ride, e poi ride, è contento, cioè sì, vedi, lui si arrabbia.
Due, due piccoli.
Quindi in realtà la socializzazione avviene molto... parte molto bene dai 18-24 mesi di vita. Se uno deve portare prima il bambino al nido, ci sono poi dei nidi che seguono molto bene i bambini e si può fare assolutamente. Ricordiamoci che si ammalano un po' quando vanno il primo anno in comunità, non bisogna dimenticarselo, soprattutto i maschietti, come dicevo prima, si ammalano un po' di più, ma anche le femminucce ne possono scherzare. E ricordiamoci anche che i bambini a quell'età hanno un grado di più di temperatura normalmente, quindi se io ho 36, loro hanno 37, e quindi loro ci mettono di meno ad arrivare a 39 di febbre. Febbre che poi ovviamente spaventa, eccetera, eccetera. Quindi
infatti la domanda era questa, febbre alta, guardi qua, mi ha già prevenuto. Quindi,
immaginavo.
La febbre alta. Cosa farebbe lei?
La febbre alta non vuol dire, non è un'equazione uguale bambino grave, vuol dire uguale bambino che sta combattendo. La febbre è un sintomo di reazione dell'organismo, certamente va però abbassata perché... può dare delle reazioni avverse lei stessa. Quindi un corpo surriscaldato deve essere scoperto, non bisogna coprire un bambino di più perché ha la febbre, non bisogna sentire le mani e i piedi freddi, che normalmente uno può avere anche 40 di febbre e ha le mani e i piedi freddi, ma va scoperto ugualmente, a temperatura ovviamente ambientale di casa. Se è però sotto i 6 mesi è gioco forza ed è doveroso farlo vedere in giornata dal pediatra o portarlo a un pronto soccorso pediatrico, perché un bambino sotto i 6 mesi con la febbre va sempre guardato con molta attenzione, anche sopra i 6 mesi ovviamente, ma è un po' più di tempo di latenza e hai tempo di intervistare il pediatra di fiducia.
Una cosa, scusa, perché stamattina c'era questo nonno e mi dice: oh, devo ringraziare il professor Agosti perché il mio nipotino, unico nipotino, è nato prematuro, 5 mesi. Ma lei salva anche i bambini al di sotto dei 5 mesi? Non lo so, mi sembra una cosa un po' particolare.
Beh, la prematurità è un mondo ampio, è un mondo molto ampio, si va da bambini che nascono davvero di 5 mesi, 5 mesi e mezzo, molto molto prematuri, bambini di 500-600 grammi, a bambini che sono poco prematuri, noi li chiamiamo late preterm, pretermine tardivi, che magari ti pesano 1,8-2 kg. È evidente che è un mondo enorme in cui c'è dentro tanta patologia diversa che va affrontata caso per caso. Io da solo non salvo nessuno, ma salviamo cerchiamo di dare il meglio possibile insieme agli infermieri e ai dottori. Si salvano questi bambini in un gruppo che cerca giorno per giorno, turno per turno, di dare un'assistenza costante. Qui è proprio una situazione in cui un singolo da solo non può far niente, può dare dei buoni consigli, può aiutare il gruppo a crescere, ma è la squadra che vince, insieme ai genitori e insieme al bambinetto piccolo.
Qual è il problema più grosso per un prematuro?
Il problema più grosso per un prematuro è poter avere dei disturbi neuroevolutivi dopo. Neuroevolutivi, quindi avere il tema è a poter avere uno sviluppo neurologico che gli possa dare una vita significativamente buona.
Dottore, parliamo della mamma un attimo in difficoltà. Queste depressioni postpartum, dica una parola buona a queste mamme che purtroppo sono in difficoltà, ripeto.
Ma la depressione postpartum è spesso sottovalutata, perché in realtà non è bello pensare che una mamma possa avere un po' di cambiamento di umore dopo che ha partorito. Invece c'è, è frequente, ha molte gamme, anche qui ci sono molti grigi, perché vai da quello che gli americani chiamano i postpartum blues, cioè la nostalgia, un po'. Che cosa capita? Soprattutto col primo figlio capita che una mamma si senta spesso in difficoltà per un'ansia da prestazione, fra virgolette. Vede, soprattutto in un mondo come quello di adesso, dove vi dicevo prima, fai un figlio, al massimo ne fai due, lo fai magari a un'età che non è più così giovane, ma lo fai magari fra i 35 e i 40 anni, ti senti sotto giudizio di tutti, del compagno marito, dei nonni, degli amici, degli zii, non sai bene a chi affidarti, spesso ti affidi alla rete internet e lì dovremmo aprire un altro capitolo che non possiamo aprire.
Professore, dobbiamo chiudere. Innanzitutto voglio ringraziare, prima persona, Dini. Me lo lasci ringraziare, Dini, anche se poi non verrà più in questa trasmissione perché gliela faccio pagare.
No, perché porti i miei nipoti.
Ah, beh, porti i tuoi nipoti. Poi, Enrico, grazie Enrico per le canzoni che hai scelto.
Grazie a voi.
Professore, no, lei deve parlare, deve dire qualcosa. Io ti ringrazio, caro Massimo. Quindi abbiamo deciso che faremo altre interviste su questo tema. Ti chiedo, dai, ci aiuti anche, perché avere te qui fa molto piacere a noi. Grazie. Fa molto piacere alla gente che, grazie, ci ascolta e poi ci dice delle cose belle.
Grazie, no, è stato molto esaustivo, veramente bravo, sintetico, chiaro, soprattutto, grazie, molto chiaro.
Cosa devi dire?
Mi piace concludere ricordando, per chi vorrà venire, che sabato 19 maggio alle ore 21 alla Polonio, al Teatro Peggio Metis, quindi a Varese, da noi in Piazza della Repubblica, l'associazione T'Incontro presenterà un'opera teatrale molto carina. Di solito sono sempre cose molto divertenti, si ride solitamente ed è divertente, e il titolo dell'opera è Filumena Martorano, ed è la compagnia Dimensione Teatro. Sono dei volontari bravi che ogni anno cercano di aiutare l'associazione per i neonati prematuri.
Caro professor Massimo Agosti, ti salutiamo, grazie ancora e alla prossima.
Grazie a voi.
Tutti, grazie, arrivederci.
Arrivederci.